Immagina questa scena. La maestra dell'asilo ha un tono di voce alto e urla. Tua figlia torna a casa e ti racconta che ha molto paura di andare a scuola. Ti racconto l'esperienza di una mamma che mi ha scritto qualche mese fa dopo la sigla.
Ciao, io sono Silvia D'Amico e questo è il mio podcast, Mamma Superhero. Ho investito gli ultimi anni della mia vita per capire come superare gli ostacoli della maternità e migliorare la relazione con i miei figli. Ho letto decine di libri, ascoltato centinaia di podcast e soprattutto ho fatto pratica ogni giorno con i miei 3 bambini. Il mio obiettivo è quello di aiutarti ad alleviare la fatica di crescere i figli un episodio alla volta.
Ciao e benvenuti a un nuovo episodio del podcast Mamma Superhero. Io sono Silvia e oggi rispondo a una mamma che mi ha mandato questo messaggio. Ciao Silvia, ti chiedo un consiglio. Mia figlia, 4 anni, ultimamente è più nervosa del solito. Una cosa che vive con un po' di difficoltà è che una maestra dell'asilo ha un tono di voce alto e urla un po', diciamo che è più autoritaria che empatica. Io le sto dicendo di non spaventarsi, che ognuno di noi è fatto in modo diverso e la maestra, anche se urla, le vuole bene. Le sto dicendo che anche io ho una collega che urla come la sua maestra, anche se non è vero, ma ho pensato potesse essere utile per farla sentire accolta nella sua emozione. Certamente vive anche la frustrazione di non poter essere amica di tutti, perché ci sono quei compagni un po' più, tra virgolette, monelli. C'è qualcos'altro che potrei fare per aiutarla? Per far sì che sparisca questa rabbia, questa insofferenza che sta vivendo? PS, ho paura di essere stata nervosa per troppo tempo e che ora sia tardi per ricucire. Messaggio bellissimo di questa mamma coraggiosa che condivide con me alcuni episodi molto intimi e privati della sua vita e del rapporto con sua figlia. Con questa mamma ci siamo sentite varie volte su Instagram, le ho dato alcuni consigli pratici da poter attuare in questa situazione e le ho anche chiesto il permesso se potevo leggere parola per parola il suo messaggio e registrare questo episodio. Lei mi ha detto sì ed eccoci qua oggi. Faccio una breve premessa. Sento davvero una grande frustrazione quando mi scrivete di educatori e insegnanti che ancora adottano metodi aggressivi, obsoleti, superati e utilizzano mezzi scientificamente inutili per cercare la collaborazione dei bambini. Quindi io immagino che questa maestra urli perché ci sono dei bambini, tra virgolette, monelli che non ascoltano, in qualche modo vuole farli collaborare e alza il tono della voce. Se mi metto nei panni dei genitori che hanno scelto un'educazione diversa e che già è difficile adottare il respectful parenting ed essere tutti d'accordo, ma poi si trovano a dover affrontare queste situazioni a scuola, all'asilo, alla materna, eccetera, è davvero scoraggiante. Capisco che è veramente scoraggiante, però noi non ci scoraggiamo e andiamo avanti per la nostra strada. È vero che proprio gli educatori e gli insegnanti dovrebbero essere i più informati riguardo alle ultime scoperte di neuroscienze, dell'età evolutiva, di come funzionano i bambini, di come si sviluppa il cervello, e invece spesso c'è ancora una lunga strada da fare. Ripeto, potrebbe essere scoraggiante, ma questo al contrario mi motiva per continuare a fare il lavoro di divulgazione che faccio e per cercare di aiutare e sostenere più genitori possibili tra quelli che hanno scelto un'educazione gentile e rispettosa. Quindi adesso andiamo ad analizzare che cosa può fare questa mamma per aiutare la sua bimba. Lei dice che la maestra dell'asilo ha un tono di voce alto e urla un po', e sua figlia è molto nervosa e le sta dicendo che ha paura della scuola. Quindi, prima di tutto, se tuo figlio ti racconta di qualcosa che è successo a scuola, credi a tuo figlio, credile, credigli. E chiaramente i bambini hanno una percezione unica di quello che succede, quindi le urla della maestra in classe sono urla vere o sono urla che lei percepisce come aggressive, questo non lo sappiamo, ma se è un argomento abbastanza rilevante affinché la bambina venga e parli con la mamma, bisogna ascoltare il bambino. Perché faccio questa precisazione? Perché mia figlia Zoe, ad esempio, è una bambina molto sensibile e basta che qualcuno le si rivolge in maniera un po' più scontrosa, un po' più dura, lei si sente ferita, me lo viene a raccontare, quella mamma è troppo antipatica, quella mamma è troppo dura, quella mamma è troppo cattiva, perché si rivolge agli altri bambini in maniera molto dura. Per lei non c'è abituata e quindi per lei quella mamma le fa paura. Se tuo figlio ti racconta che la maestra urla in classe, ascoltalo, cercando di restare calma e impassibile, perché potrebbe suscitare in te molta rabbia, perché tu dici: ma come, io sto facendo tutto questo lavoro affinché in casa ci sia un'atmosfera serena, tranquilla, dove non utilizziamo urla, minacce, eccetera. Il bambino va a scuola 5, 6, 7 ore al giorno e invece vive in un ambiente completamente diverso. Cerca di stare calma e impassibile e fai più domande che puoi per capire bene la situazione, quindi sii curiosa. Chiedi quando ha urlato, che cosa ha detto, se capita spesso. Non suggerirgli però come dovrebbe o non dovrebbe sentirsi, perché le emozioni di tuo figlio o di tua figlia sono valide. Se la bambina ha paura, capisco che da mamme siamo tentate di dire: dai, non ti preoccupare, la maestra ti vuole bene, come dice questa mamma. Ma è giusto legittimare quell'emozione e aiutare il bambino a esprimerla. Quindi: hai paura? E che cos'è che ti ha fatto spaventare? Io spesso a Emma faccio queste domande riguardo alla sua paura. Emma è la mia piccola, ha 4 anni e lei va alla materna. Spesso la mattina, prima di uscire di casa, lei mi dice: I'm afraid of school, I'm scared of school, ho paura della scuola, ho paura della scuola. E io spesso le faccio delle domande: ma che colore ha la tua paura? Che forma ha la tua paura? Se la tua paura fosse un animale, che animale sarebbe? Come se giocassimo al gioco del se fosse, con l'emozione forte che lei prova. E in base alle sue risposte io capisco un po' di più l'intensità di quell'emozione, perché lei non sa mettere parole e descrizioni precise a quella sua emozione, ma io la aiuto a esprimersi. Noi pensiamo erroneamente che se accettiamo l'emozione di un bambino, o che se chiediamo al bambino di spiegarci come si sente, e quindi in un certo senso continuiamo a parlare di quella paura, semplicemente pronunciare la parola paura o rabbia magari ci fa stare a disagio, pensiamo che il bambino non supererà mai quelle emozioni se noi diciamo cose come: vedo che hai paura, capisco che sei arrabbiato. Invece è al contrario, quando il bambino sente che veramente è stato capito ed è stato accolto e che la sua emozione non è fuori luogo, che c'è posto nella relazione genitore-figlio anche per la sua emozione scomoda, per la sua emozione intensa, solo allora, solo quando si sente visto, si sente al sicuro, il bambino è in grado di lasciare andare quell'emozione e superarla. E tornando al discorso di Emma, che ha paura della scuola, è successo che proprio dopo un po' di settimane in cui io ogni giorno l'accompagnavo a scuola e lei diceva: mamma, ho paura della scuola, noi parlavamo di questa paura. Chiaramente lì sono andata anche a investigare un po' se aveva paura di uno dei maestri. Lei ha due maestre donne e un maestro uomo, e a volte lei mi dice: a me piacciono solo le maestre donne, non mi piace il Mr. Weaver, si chiama così. E quindi cercavo di andare a capire che cos'è che le fa paura. Alla fine poi ho scoperto che le fa paura il fatto che deve obbedire agli insegnanti e non può fare quello che vuole, e quindi questa cosa, vabbè, tipica di Emma. Però il fatto che io sia stata lì a ragionare con lei, ad ascoltare, che non è un ragionamento che si fa tra adulti, no? Per cui io non gli ho detto: allora, tu provi questa paura perché in realtà vorresti fare cose diverse, e quindi non stavo lì a essere logorroica e a over explain, quindi spiegare eccessivamente perché lei non doveva avere paura. Semplicemente le facevo alcune semplici domande per capire lei che situazione stesse vivendo a scuola. Ecco, dopo un paio di settimane, insomma, abbondanti settimane, e anche dopo una serie di giornate in cui io le ho dedicata particolare attenzione, quindi siamo state molto insieme, abbiamo letto molti libri, e siamo state molto a contatto fisico, lei in braccio a me, vuole essere sempre tenuta in braccio, non sempre, spesso, le coccole, e leggiamo un libro insieme, facciamo questo insieme, gioca con me. Più attenzioni io le dedico, senza distrazioni, più lei si sente al sicuro, e io lo ripeto: vedi, con me sei al sicuro, e anche a scuola sei al sicuro, anche quando vai a casa della nonna sei al sicuro. Quindi comunicare che la sua paura è legittima, però io sono anche fonte di sicurezza. Allora, è importante non sminuire l'emozione che i bambini provano. Se la bambina di questa, la figlia di questa mamma, ha paura perché a scuola la maestra urla, è importante accettare la sua paura, legittimarla, accoglierla e soprattutto non trasformarla in amore, perché questa mamma, assolutamente a fin di bene, le ha detto che la maestra, anche se urla, le vuole bene. Questa affermazione, per me, dobbiamo stare molto attenti in questo caso, perché trasmettiamo il messaggio che amore significhi incutere paura. Ok? Io ti voglio bene, e anche se ti voglio bene ti tratto male. Può capitare che noi siamo umani e trattiamo male un bambino, ma il bambino deve crescere con la convinzione, la consapevolezza che amore significa sto bene con quella persona, non che mi viene urlato contro o che vengo punito o maltrattato. Quindi accogliamo la paura dei nostri figli e non giustifichiamo gli errori degli adulti che non sanno gestire le proprie emozioni, ok? Quindi è importante ribadire sempre che il bambino non merita di essere trattato male, sia che viene trattato male da un compagno a scuola perché ci sono episodi di bullismo, o da un insegnante, o da qualsiasi altra persona, adulta o bambino. Ok, la maestra è umana, potrebbe non avere gli strumenti per rispondere con empatia. Ok, gli amici sono ancora piccoli, il loro cervello è immaturo, non hanno imparato a relazionarsi in maniera sana, ma è comunque un comportamento sbagliato. Questa mamma chiede: che altro posso fare per aiutare mia figlia? Una cosa che puoi fare per aiutare tua figlia è non trasmettere che un comportamento sbagliato è giustificabile in alcune situazioni. Non lo è. Chiaramente non voglio mettere il bambino contro la maestra, la bambina contro la maestra. Non è necessario dire esplicitamente la maestra ha sbagliato, se pensiamo che non sia il caso di dirlo, ma possiamo ripetere che non è gentile urlare a un'altra persona, nessuno può trattarti in questo modo, mi dispiace che ti è successo, non è stata colpa tua, perché i bambini automaticamente traducono il maltrattamento, ora parlo di maltrattamenti nel senso di violenza fisica, psicologica e di altro tipo, emotiva e di altro tipo, e i bambini traducono questo maltrattamento come è colpa mia, mi merito questo trattamento, sono una cattiva persona, sono un cattivo bambino. Quindi è importante trasmettere ai figli, anche quando sbagliamo noi stessi, che questo è un comportamento inaccettabile e stiamo facendo del nostro meglio per superare le nostre debolezze e i nostri limiti. Passiamo ora al tema più delicato di come parlare alla maestra, perché se questo è un comportamento frequente della maestra, io personalmente non vorrei mettere mia figlia ogni giorno nelle condizioni di essere trattata in questo modo. Purtroppo capisco che ci sono casi e casi, ci sono educatori e insegnanti che sono all'avanguardia, che stanno imparando a gestire le classi con empatia e rispetto, che amano il proprio lavoro e amano veramente i bambini, ma ci sono anche educatori e insegnanti che non sono disposti a sentire che i loro metodi non sono aggiornati e non sono efficaci e non sono adatti e appropriati a dei bambini. E ci sono quindi da queste due categorie di educatori e insegnanti più aperti al dialogo con i genitori e invece altri educatori e insegnanti che questo è il mio lavoro, me lo gestisco come voglio, chi è lei per intromettersi? Indipendentemente da quale categoria ti trovi davanti, è sempre opportuno parlare con gli insegnanti solo quando ci si è calmati, perché se mia figlia venisse da me e mi dicesse la maestra oggi ha urlato tutto il giorno, io mi arrabbierei, anche io non saprei gestire la mia rabbia e vorrei prendere il telefono e parlarle subito per chiarire la situazione, ma questo provocherebbe ancora più problemi. Approcciare quell'adulto con rabbia, frustrazione, aggressione, aggressività sarebbe controproducente, perché quello che a noi ci serve è una comunicazione, un canale comunicativo aperto con quest'altro adulto che sta attuando un comportamento da bambino, no, che sta attuando un comportamento immaturo. Non verremmo mai prese sul serio e i nostri suggerimenti non sarebbero accolti se noi stessi ci rivolgessimo alla maestra in maniera violenta, no? Quindi la comunicazione non violenta è assolutamente necessaria, ma soprattutto è necessario saper regolare il proprio sistema nervoso e quindi sapere raggiungere un certo equilibrio, una certa serenità anche in una situazione così poco piacevole. Se siamo totalmente calme, se ci ricordiamo che comunque ognuno fa del suo meglio, anche la maestra che urla fa del suo meglio, certo non dovrebbe urlare, certo dovrebbe avere degli strumenti e delle risorse diverse per gestire i bambini, ma sta facendo nel suo meglio. Se riesco a ricordarmi tutto questo e riesco a comunicare con empatia e rispetto, posso cercare di esprimere le mie preoccupazioni, i miei dubbi, anche fare delle domande e possibilmente avere delle soluzioni, trovare delle soluzioni insieme. Quindi un'idea di conversazione da poter avere in questo caso potrebbe essere questo: mia figlia mi ha raccontato X, me lo ha raccontato dicendo che si è molto spaventata, lei si ricorda questo episodio, mi può dare chiarezza su quello che è successo? E magari la maestra si ricorda o non si ricorda. Poi possiamo aggiungere che sono certa che non era sua intenzione far spaventare i bambini e gestirne così tanti sicuramente richiede grandi capacità e competenze, io stessa non lo potrei fare, parentesi, però penso che lei sia d'accordo con me quando dico che io desidero che mia figlia venga a scuola con gioia, che abbia un'esperienza positiva e che non associ la scuola e la maestra a emozioni come paura, aggressività e a situazioni come quelle delle urla. Quindi cosa possiamo fare insieme per aiutarla? Quindi presentare una situazione, vedete come questa idea di conversazione è proprio non solo non violenta, ma anche non biasima, non incolpa, non punta il dito verso la maestra, si cerca di aprire il dialogo e chiedere alla maestra che tipo di scambio possiamo avere per avere una situazione win-win, si dice in inglese, quindi in cui vincono tutti. Vince la maestra, vince il genitore, vince il bambino. Alla fine del messaggio questa mamma mi aveva scritto: ho paura di essere stata nervosa per troppo tempo e che ora sia tardi per ricucire. La risposta è che non è mai troppo tardi per riparare le fratture che intercorrono tra noi e i nostri figli, non è mai troppo tardi per cambiare certi modi di fare, non è mai troppo tardi per avere reazioni migliori e risposte migliori nei confronti dei nostri figli, come non è mai troppo presto. Ci sono genitori che sono in attesa di un nuovo bebè e mi chiedono: è troppo presto per iniziare ad entrarmi o a interessarmi al respectful parenting? No, non è mai troppo presto, non è mai troppo tardi. E dovunque ti trovi nel percorso della maternità oggi, devi fare però una scelta. Se scegli di avviare la tua trasformazione, fallo con cognizione di causa, fallo circondandoti delle persone giuste che possano supportarti in questo percorso che non è lineare, non è semplice, non è immediato, ma che dà una soddisfazione, una gratificazione infinita. Quindi io ti invito a continuare questo tuo percorso di genitorialità gentile, rispettosa, affettuosa, empatica, e se vuoi farlo con me e una community di mamme affiatate che hanno lo stesso obiettivo, ti invito a iscriverti alla membership delle Mamme Superhero. Si tratta di un percorso, di un servizio in abbonamento che funziona, dico sempre, come Netflix. Quindi finché sei abbonata hai accesso a tutti i contenuti. Ad oggi ci sono 12 masterclass che sono come dei mini corsi su tematiche rilevanti per la maternità sotto tutti gli aspetti, quindi self care, rabbia, le urla, come gestire le emozioni, come calmare il sistema nervoso e tanto altro. Quindi oltre alle masterclass mensili ci sono 2 incontri live al mese e delle risorse pratiche per mettere appunto in pratica nella quotidianità gli strumenti che andiamo imparando. Le iscrizioni al momento sono aperte, quindi ti invito a iscriverti entro la fine dell'anno e partecipare e avviare la tua trasformazione insieme a noi. Per oggi è tutto, io sono Silvia, mi trovi come Mamma Superhero su Instagram, Facebook, Spotify, iTunes e tutti i canali di podcast e social. Se ti va, lascia una recensione su questo episodio, condividilo con le altre mamme, insomma fai sì che possa diffondersi e girare per aiutare più bambini e più genitori possibili. Io ti saluto, ciao e alla prossima!